Andiamo fino a Betlemme. Meditazioni per il tempo d'avvento di Monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
Siamo vicini al Natale e la parola di Dio continua ad aiutarci perché possiamo giungere fino a Betlemme. È la vera lampada per i nostri passi. Senza di essa non troviamo Natale, perché sappiamo così poco distinguere quello che abbiamo intorno a noi e non riusciamo a vedere i segni della sua presenza. È la parola che ci fa riconoscere quanto la nostra vita è importante perché la illumina con il suo amore. Non possiamo darci luce da soli. Abbiamo bisogno di questa luce che viene dall'alto per distinguere la realtà, ciò che la compone, per vedere il futuro, per illuminare le nostre tenebre. Quando siamo raggiunti dall'amore, tutto il mondo intorno acquista un significato nuovo. La parola che continua a generare il Signore nella nostra vita e nel nostro oggi è luce che permette al nostro camminare incerto, qualche volta un vero vagare, come quelle pecore senza pastore di cui parla il Vangelo, di trovare senso e vigore. Abbiamo bisogno della sua luce per illuminare il mistero della morte che ha spento la vita dei nostri cari, oscurità profonda che avvolge la nostra vita. E a Natale le assenze dei nostri cari si misurano ancora più dolorosamente, quelle recenti come quelle lontane. Solo la luce della sua parola illumina un orizzonte così largo che ci umilia e qualche volta ci riempie di sgomento, come davanti ad un'ampiezza che dona le vertigini alla nostra piccolezza. Oggi la parola di Dio ci parla di Maria e ci dona il suo canto di gioia. È suo e nostro. Anzi, Maria ce lo dona perché la sua gioia sia anche la nostra. Maria esulta perché è sollevata da Dio. Solo l'amore ricevuto, la grazia che ci raggiunge, ci può sollevare. Il nostro orgoglio, l'esaltazione del nostro io sono davvero un grande inganno. Accarezzano le corde del nostro cuore, ci illudono di donarci pienezza, ma in realtà diventano solo motivo di angoscia e di umiliazione. Dirà Gesù: chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Non è una minaccia, ma una parola che vuole aprirci gli occhi perché la nostra vita non si perda. Umile è chi si affida al Signore, chi crede nell'adempimento della parola, anche se non la comprende. L'esaltazione del proprio io è invece la valutazione alta di se stessi, che non ci fa chiedere aiuto, che ci fa camminare senza il prossimo, spesso ossessionati dalla dimostrazione delle personali capacità e della propria bravura. Chi si esalta sarà umiliato perché resterà prigioniero del proprio orgoglio. Siamo grandi se doniamo, non se prendiamo per noi. Il Magnificat è il canto dei poveri amati da Dio, che compiono cose grandi, che cambiano il mondo, per cui i potenti sono rovesciati dai troni e i ricchi restano a mani vuote. La felicità, altrimenti, sarebbe davvero dei prepotenti, dei furbi, dei forti, degli uomini che si fanno Dio. Natale è proprio questo canto di lode dell'umiltà umana, sollevata dall'amore, cioè dalla grazia. Il Magnificat è il canto di lode di Maria che ringrazia per le grandi cose che ha fatto in lei l'Onnipotente. E forse dovremmo interrogarci su quanto poco noi ringraziamo e magnifichiamo il Signore e sul perché non lo facciamo. Chi si esalta da solo resta solo, senza calore e gioia veri. Pensa tutto un merito, non sa comprendere il dono e la grazia. Ringraziamo poco perché amiamo poco e per questo sappiamo poco capire l'amore che ci accompagna. Diceva Sant'Agostino: ama ed egli si avvicinerà, ama ed egli abiterà in te. Ogni cristiano può cantare con Maria e con la sua vita l'amore del Signore se è umile e se si lascia riempire dalla sua grazia, altrimenti vuol dire che non lo ha sperimentato e capito. La tappa di oggi, allora, è proprio l'umiltà. Non c'è Natale senza essere umili. Non è un atteggiamento, una virtù di moda, tutt'altro. Viviamo in un mondo pieno di arroganza, dove l'umiltà sembra buttarsi via, inaccettabile a quell'idolatria del proprio io che comanda di mettersi al centro, di prendere, di affermarsi, di essere se stessi, anche se non si sa più chi si è. Maria non vale niente per il mondo, come le tante donne Maria delle terre povere del sud del mondo, la cui vita è segnata dal dolore e dalla fatica, come le tante Miriam della Terra Santa, con gli occhi pieni di pianto e di angoscia per la violenza e la morte. Maria non si sente grande, ma continua a considerare l'umiltà del suo essere serva. Non si fa padrona, non si appropria della grazia, ma la restituisce con il ringraziamento. E proprio per questo la grazia diventa sua. Possiamo sciogliere il nostro cuore, spesso così silenzioso, restio alla gratitudine, avaro di ringraziamento, povero di sentimenti. Maria esulta. Sì, può esultare di gioia perché è nel Signore, perché ha scelto che avvenga non secondo l'esaltazione del cuore e si è fatta serva del Signore. Quanto è facile non farsi mai servi di nessuno, coltivare la propria autonomia, non umiliarsi mai, credersi padroni e finire servi ottusi di se stessi, schiavi dei propri giudizi, degli umori, delle abitudini, delle cose o di un ruolo. Umiltà e gioia. Il Magnificat ci aiuta a comprendere come il grande e il piccolo si uniscono e come la nostra debolezza può raggiungere il cielo e viceversa. Diceva Simone Weil: per quanto cerchiamo di saltare o di volare in alto, noi non riusciremo mai a raggiungere il cielo. Se invece ci mettiamo a contemplarlo e a fissarvi il nostro sguardo, il cielo scenderà, ci avvolgerà e ci abbraccerà. Potremmo aggiungere: se crediamo all'adempimento della sua parola, canteremo anche noi il Magnificat. San Francesco è l'uomo che ha vissuto la santa umiltà, quella che confonde la superbia e tutti gli uomini di questo mondo e tutte le cose di questo mondo. L'umile, cioè, è più forte di tutti. E il santo aggiungeva: «Dov'è pazienza e umiltà, ivi non vi è ira né turbamento». Quanto è vero! Nella regola prima ammoniva i suoi frati perché praticassero la via dell'umiltà, specialmente contro la vanagloria. «Scongiuro, nella carità che è Dio, tutti i miei frati occupati nella predicazione, nell'orazione, nel lavoro, sia chierici che laici, che cerchino di umiliarsi in tutte le cose, di non gloriarsi, né godere tra sé, né esaltarsi dentro di sé delle buone parole e delle opere, anzi di nessun bene che Dio dice, o fa, o opera, talora in loro e per mezzo di loro, secondo quello che dice il Signore». Non rallegratevi però in questo, perché vi stanno soggetti gli spiriti, e siano fermamente convinti che non appartengono a noi se non i vizi e i peccati, e dobbiamo anzi godere quando siamo esposti a diverse prove e quando sosteniamo qualsiasi angustia o afflizione di anima o di corpo in questo mondo in vista della vita eterna. Quindi tutti noi frati guardiamoci da ogni superbia e vanagloria e difendiamoci dalla sapienza di questo mondo e dalla prudenza della carne. Lo spirito della carne, infatti, vuole e si preoccupa molto di possedere parole, ma poco di attuarle, e cerca non la religiosità e la santità interiore dello spirito, ma vuole e desidera avere una religiosità e una santità che appaia al di fuori agli uomini. È di questi che il Signore dice: «In verità vi dico, hanno ricevuto la loro ricompensa». Lo spirito del Signore, invece, vuole che la carne sia mortificata e disprezzata, vile e abietta, e ricerca l'umiltà e la pazienza e la pura e semplice e vera pace dello spirito, e sempre desidera soprattutto il divino timore e la divina sapienza e il divino amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E concludiamo con un brano della Leggenda Minore.
L'umiltà, custode e ornamento di tutte le virtù, si era giuridicamente impadronita dell'uomo di Dio. Difatti, benché egli risplendesse per il privilegio di molte virtù, sembrava tuttavia che l'umiltà avesse conseguito un dominio particolare su di lui, minore di tutti i minori. E certo, secondo il criterio con cui lui stesso si giudicava, dichiarandosi il più grande peccatore, egli era proprio e soltanto un piccolo e sudicio vaso di Creta. In realtà, invece, era un vaso eletto di santità, fulgido e adorno di molteplici virtù e di grazia, consacrato dalla purezza. Si studiava di essere spregevole agli occhi propri ed altrui, di ripulire, confessandoli in pubblico, le macchie in lui nascoste e di celare nel segreto del cuore i doni del Datore Supremo. Non voleva in alcun modo che venisse rivelato, per averne gloria, quanto poteva essere occasione di rovina. Piuttosto, per compiere ogni giustizia nella realizzazione dell'umiltà perfetta, si impegnò a rimanere soggetto non solo ai superiori, ma anche agli inferiori, a tal punto che aveva l'abitudine di promettere obbedienza anche al compagno di viaggio, fosse stato anche il più semplice. In questo modo, egli non comandava autoritariamente, alla maniera di un prelato, ma alla maniera di un ministro e di un servo. Obbediva per umiltà anche ai sudditi.
Nell'umiltà diventiamo davvero grandi. Chi si umilia sarà esaltato.
Andiamo fino a Betlemme. Meditazioni per il tempo d'avvento di Monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.